Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti e bentornati ad Accade al Parlamento Europeo. Oggi riprendiamo dopo la pausa estiva con i nostri consueti approfondimenti sull'attualità europea con Patrizia Toia, eurodeputata PD e vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca e Energia, che in questi mesi si è occupata moltissimo della questione, ovviamente, energia e gas e stoccaggi.
Ecco, grazie.
Mentre parliamo sta per finire la riunione straordinaria dei ministri europei dell'energia che doveva affrontare la questione dell'emergenza in corso e soprattutto valutare le proposte della Commissione, le proposte in 5 punti fatte 2 giorni fa dalla Commissione europea. Sembra però, come al solito, che non c'è accordo, soprattutto sulle misure più importanti per l'Italia, più importanti per tutti, ma proposte dall'Italia, come il tetto al prezzo del gas o il disaccoppiamento dell'elettricità dal gas. Ecco, perché non si riesce a trovare accordo e perché sono importanti queste misure?
Sì, buongiorno a tutte e tutti. È sicuramente un tema importantissimo. Insomma, stamattina io vengo da una riunione del nostro segretario Letta alla Confindustria Lombardia, Erso Lombarda, e non solo nella sua introduzione, ma anche nel suo intervento, ma anche nelle domande che sono state poste, il tema dell'energia viene continuamente messo sul tavolo. Perché? Perché senza una situazione che blocchi i prezzi e che aiuti le imprese, così come vale per le famiglie, noi rischiamo di vedere interrotta la produzione, e questo è un grande guaio, perché se interrompi la produzione riduci poi il PIL, hai problemi occupazionali, eccetera eccetera. Quindi insomma è un punto imprescindibile. Stamattina, i giorni scorsi almeno, c'era un certo ottimismo. Perché? Perché il Consiglio aveva fatto un suo non paper con le sue proposte, la von der Leyen nel suo discorso ha messo appunto in evidenza 5 punti, 5 proposte, insomma tutto sembrava andare verso una assunzione di decisione di responsabilità oggi. È vero che ieri già l'ineffabile primo ministro polacco aveva già messo le mani avanti dicendo che no, il price cap non era giusto, e l'altro ineffabile primo ministro ungherese Orban aveva pure detto qualcosa di negativo, quindi ha preparato il terreno, diciamo, alle difficoltà. Questo dovrebbe fare anche molto riflettere sugli amici e le amiche italiane di questi due premier, su quel che Europa vogliono e come bloccano le decisioni. E non dobbiamo però nascondere che le perplessità erano anche diffuse in altri paesi. Perché? Perché la misura, per esempio, del price cap, cioè del tetto massimo al prezzo, è complicata da gestire, diciamocelo. Non è una cosa facile che tu decidi e domani la fai. Ha 1000 implicazioni tecniche, va tutta vista bene. Però io dico a chi mi porta avanti questa difficoltà per frenare, io dico perché la situazione di oggi non è complicatissima con le imprese che si fermano, le famiglie con l'acqua alla gola. Quindi tutto è complicato, anche la soluzione deve essere complicata e dobbiamo affrontarla. Quindi una serie di difficoltà, di complicazioni, una serie di ostilità verso l'integrazione europea e le decisioni comuni che alcuni paesi dell'est continuano a fare, qualche tentennamento anche tedesco, ultimamente la Germania si è detta favorevole, però ancora vuol capire bene, ci mettere a punto. Tutto questo ha portato oggi a un esito di rinvio, perché sostanzialmente non è ancora finito, ma finirà con un rinvio della decisione. Quindi io credo che, e voglio sperare che, accanto al mio disappunto, alla mia rabbia verso un'Europa che non sa decidere, in questo caso non si sta decidendo, però io dico la parola Europa ma dovrei dire i paesi che impediscono, perché non è l'astratta Europa, l'Europa è fatta dalla somma dei paesi. Accanto al mio disappunto e rabbia, se così possiamo dire, voglio però mettere lì sul tavolo anche il fatto che magari questo potrebbe essere un altro passaggio di rinvio, già siamo in ritardo, ma un altro punto, in attesa del famoso consiglio del 6-7, quei giorni di ottobre, dove la decisione dovrà per forza essere presa. Quindi un nulla di fatto non definitivo, un nulla di fatto che segna ancora un momento di passaggio. Noi dobbiamo da domani mattina, da oggi stesso, tornare a insistere. Noi, paese che in testa Draghi ha proposto il tetto del prezzo, e altri paesi che ci credono, dobbiamo continuare a insistere, perché non c'è altra soluzione che bloccare il prezzo. noi dobbiamo fare come livello italiano. Stamattina Letta l'ha richiesto, un allargamento del credito d'imposta per le imprese, un aiuto alle famiglie. Dobbiamo fare tutti i sostegni che servono, però non possiamo continuare a sostegni mentre il prezzo continua a crescere. Dobbiamo andare alla fonte e risolvere lì il problema. Le soluzioni ci sono, poi se c'è modo, due o tre oltre al prezzo le possiamo dire. Quindi, insomma, una bella delusione oggi, ma una ricarica della nostra volontà per arrivare a un risultato al 6-7. Certo, mi lasci dire che arrivare al 6-7 con un Presidente del Consiglio che era il propugnatore di queste norme e che era l'uomo più credibile per farle passare, arrivare con un presidente che non sarà più mai risultato alle elezioni, sarà ancora lui, ma sempre in prorogazio, diciamo, non ci facciamo una bella figura. E ancora una volta, di fronte a questo episodio, dobbiamo dire vergogna e colpa di 5 Stelle che ha iniziato l'opera di demolizione del governo Draghi, Forza Italia e Lega che l'hanno conclusa. La colpa è loro se stiamo ritardando anche su questo punto.
I paesi spaventati dalla misura sul tetto del gas temono che la Russia, come ha minacciato, tagli completamente le esportazioni verso l'Europa di energia fossile, chiuda i rubinetti del gas. Se succede, siamo pronti a sopravvivere quest'inverno? Cosa succederà?
Scusi. È vero che c'è questa minaccia di ritorsione, l'hanno anche detta, usano in modo, diciamo così, virgolette, criminale dal punto di vista proprio della correttezza anche commerciale, l'arma del gas, non onorano i contratti, eccetera. Quindi può essere che ci sia una misura così, però può anche essere che questa misura venga attuata anche senza l'aumento del tetto, il prezzo al tetto del gas, perché se la Russia decide di metterci in ginocchio per qualche mese lo può fare. È vero che si fa del male, perché a quel punto quel gas lo deve bruciare, perché non può essere spedito tutto verso altre destinazioni, non hanno le infrastrutture, i tubi necessari, però potrebbe giocare il tutto per tutto con le spalle al muro e fare anche questo. Quindi questo è uno scenario dell'interruzione che noi dobbiamo avere sullo sfondo, nella nostra testa. Che succeda perché facciamo il tetto al prezzo, che succeda perché la Russia decide di giocare quest'arma letale ulteriore, oltre a quelle che sta già usando in Ucraina, potrebbe succedere. Che fare? Allora, noi, grazie a un regolamento europeo e gli sforzi degli Stati membri, Italia in primis, abbiamo riempito gli stoccaggi siamo già all'82%, era l'obiettivo di ottobre, ci siamo già, in certi paesi anche il 90%. Quindi abbiamo scorte per i prossimi mesi, per riscaldamenti, abitazioni, imprese. Certo che dobbiamo intensificare le altre misure che abbiamo messo in campo. L'Italia, per esempio, ha diversificato i suoi approvvigionamenti. Cosa vuol dire diversificare gli approvvigionamenti? Che è andata a prendere il gas in Algeria, in tanti altri posti, e quindi sfruttando le infrastrutture che già ci sono, la TAP, eccetera. E poi dobbiamo potenziare anche nel brevissimo, per esempio, le energie rinnovabili, la biomassa e le altre. Abbiamo già degli impianti, non saranno grandi quantità, ma tutto serve, tutto occorre. Quindi, e poi dovremo fare questo benedetto piano di razionalizzazione, di risparmio, chiamatelo come volete. Io penso che qualche pullover in più in casa ce lo possiamo mettere se c'è un grado in meno. Insomma, certe volte noi stiamo in casa d'inverno con la magliettina. Ecco, sarà necessario coprirci di più. Fatte salve le situazioni delle persone vulnerabili, malate, con le quali non puoi fare restrizioni, ma chi sta in buona salute ed è giovane, Dio santo, qualche grado in meno se lo può anche accettare. Dico questo esempio del grado in meno per dire che qualche sacrificio, qualche illuminazione di troppo anche negli edifici pubblici la possiamo togliere, non quella delle strade che dà garanzia di sicurezza, ma io penso che a partire dal Parlamento europeo vorrei scrivere anche una lettera nei prossimi giorni alla Presidenza per dire se è pronto un piano anche nostro di razionalizzazione dell'illuminazione, per esempio. Insomma.
Sugli stoccaggi faceva cenno a un regolamento europeo. Ci può spiegare meglio di cosa si tratta? Perché normalmente gli stoccaggi come funzionano? Le decisioni dei paesi membri sugli stoccaggi?
Questo è stato un regolamento molto importante. Praticamente la proposta di riempire tanto i nostri stoccaggi, cioè dove abbiamo uno stoccaggio, un sito che si presta a mettere lì gas per fare una scorta, prima era lasciato un po' al mercato che naturalmente si prevedeva in vista dell'inverno, si allargava le sue scorte, ma a un certo punto in primavera abbiamo estrapolato una norma che stava in un regolamento da rivedere sul gas, di cui io tra l'altro sono shadow, l'abbiamo estrapolata per dire questa norma va fatta subito, quella norma prevedeva che in via temporanea per quest'anno e per il prossimo, gli stati fossero obbligati tutti ad avere una certa percentuale, c'era scritto non so quanto ad agosto, quanto a settembre, per arrivare ad avere l'85 circa per cento della propria capacità, cioè di quanto ti sta nei tuoi stoccaggi. E questo è stato approvato, io ho fatto parte del negoziato in team, è stato approvato a luglio, è una misura molto importante, è dell'immediato, non ci garantisce per il futuro più di tanto, è solo per l'immediato prossimo inverno. La misura è importante perché, guardi, lì dentro si dice che in nome anche di una solidarietà tra paesi, se un paese ha una grande capacità di stoccaggio e riempie anche al 100% i suoi siti, ma ce n'è uno vicino che non ha questi siti grandi e non può mettere da parte così tanto gas, si può prevedere che lo riempia un paese anche per l'altro e che poi si impegni naturalmente a mandare questo gas dall'altra parte, e naturalmente questo vale per i paesi che hanno delle infrastrutture tra loro, però è già un concetto anche di solidarietà. Se tu hai tanto di energia, più di quella che ti serve, io sono in difficoltà, tu mi aiuti e poi io ti aiuterò quando capiterà a te. Un po' quello che hanno fatto Francia e Germania l'altro giorno, che hanno fatto un patto di reciproco aiuto in caso di necessità, uno dall'elettricità, quell'altro da un'altra fonte, insomma. È bello che in Europa si abbiano.
È anche una piccola rivoluzione, visto che l'energia era sempre stata una materia di competenza nazionale. C'erano le capitali europee che decidevano quanta energia stoccare e a chi darla se in caso di difficoltà. Hanno fatto un passo indietro le capitali nazionali, hanno ceduto sovranità a Bruxelles e oggi siamo un po' meno ricattabili rispetto a Bruxelles.
Hanno apparentemente ceduto la sovranità di decidere loro quanto se ne mettevano da parte di gas, ma hanno acquisito una grande sovranità, cioè quella di sentirsi tutti più sicuri in vista dell'inverno. Quindi, insomma, una cosa astratta e anche un po' inutile in cambio di un risultato molto utile e molto concreto, cioè di potersi aiutare e di avere come Europa una buona riserva per l'inverno.
Insomma, quella messa in comune di sovranità che però non riesce sul tetto al prezzo del gas o su altre misure, come ad esempio il disaccoppiamento del mercato dell'elettricità da quello del gas. Ecco, questa è un'altra misura di cui si parla da mesi, ma resta ancora nella forma di progetto. Perché è importante questa?
Sì, è importante, ecco, una cosa su queste misure da decidere insieme. Il problema in Europa, ma anche qui non è la colpa dell'Europa, è la colpa dei paesi quando agiscono a livello europeo, dei singoli paesi membri, è che si arriva sempre tardi su cose che si devono fare, che chi è un po' dentro vede che sono necessarie, indispensabili, il tetto deve arrivare. Oggi Mattarella ha detto in un discorso, non so dove, ho sentito solo uno stralcio del suo intervento, ha detto, nell'incontro con un presidente dei paesi balcani, ha detto, questa cosa se l'avessimo fatta 4 mesi fa, 5 mesi fa, quando l'Italia l'ha proposta, questa cosa del tetto, guardate quanto avremmo risparmiato. Quindi non si può arrivare tardi, si arriva sempre un pochino tardi, facendo perdere importanza al risultato. E tra l'altro, devo dire che un po' si può capire la resistenza, perché noi siamo paesi europei che hanno anche, non solo fino ad ora, gestito via chiave autonoma il proprio mix energetico, eccetera, ma anche che hanno esigenze un po' diverse, situazioni diverse. Così dipendenti dal gas sono la Germania e l'Italia. La Francia ha un buon deposito di nucleare, anche se ha queste centrali un po' in revisione e ha paura di non avere sufficiente energia. La Germania stava abbandonando il nucleare, ancora parte di carbone, i paesi dell'est molto carbone. La Spagna ha un mercato del gas molto limitato, ha i rigassificatori e sul mare fa arrivare le navi, rigassifica e utilizza. Quindi capisco un certo tempo per maturare una decisione, come se fossimo tutti in casa insieme, insomma, un'unica famiglia, e uno però soffre è molto grasso e deve saltare la cena, quell'altro si fa fatica a mettere giù una dieta comune, no? Perché abbiamo realtà diverse. Però quando si capisce che quella è l'unica strada, non si dovrebbe perdere ulteriore tempo. Così è per la misura del disaccoppiamento. Anche lì si tratta di rivedere in particolare un regolamento, il market design dell'elettrico europeo. Io adesso anche qui farò una lettera, lo proporrò nel dibattito che faremo prima del dibattito la prossima settimana, che noi mandiamo una lettera dicendo estrapolate quella norma dal regolamento e facciamo rapidamente, come abbiamo fatto per gli stoccaggi, una modifica in modo che si disaccoppi. Perché cosa succede con questo accoppiamento-disaccoppiamento? Che il costo del gas, fa, diciamo, da punto di riferimento per tutte le valutazioni degli altri costi. Se il gas costa 10, finisce che ogni elettrico costa 10, si trascina gli altri. Ma questo non è giusto perché, per esempio, l'elettrico in parte viene fatto col gas, ma in parte viene fatto con le energie rinnovabili. Allora, la parte che è fatta col gas è giusto che risenta del costo del gas, perché se io per fare un prodotto devo usare una certa materia prima, se quella costa, anche il prodotto finale. Ma la parte di elettrico che viene fatta con le rinnovabili non ha subito le oscillazioni della borsa del gas. Perché deve costare come? Ecco, i nostri regolamenti avevano un senso quando il prezzo del gas era molto basso, capisci? Negli anni in cui proprio sono nati c'era una certezza di approvvigionamento, una grande quantità e i prezzi andavano molto spesso, diciamo, erano molto bassi. Adesso questa cosa non c'è più, dobbiamo anche qui avere una prontezza, ma io dico, è possibile che non venga in mente di prepararla rapidamente questa cosa e si debba aspettare tutto il pacchetto delle misure? Ecco, con un po' di sano pragmatismo io dico facciamola subito questa e poi man mano facciamo il resto. Questa sarebbe la seconda grande delle 5 o 7 anche proposte che sono sul tavolo, questa sarebbe la seconda e la terza sarebbe quella di mettere delle norme più stringenti alla piattaforma di Amsterdam dove si decidono i prezzi del gas, dove si contrattano e si decidono i prezzi. Se noi riuscissimo a fare queste 3 cose, io non dico che avremmo risolto definitivamente, anche se sono complicate, ma avremmo davvero dato una grande botta, ed è il caso di dirlo, una grande botta, un grande colpo a questa impennata dei prezzi del gas che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie.
Perché servono delle norme più stringenti sulla borsa di Amsterdam?
Perché è una borsa dove se giocasse solo la domanda e l'offerta sarebbe comprensibile, no? C'è poca domanda e tanta offerta, i prezzi si abbassano, viceversa, c'è tanta domanda, i prezzi. Per esempio, all'inizio, prima della guerra, c'è stata una fase in cui il costo del gas è salito. Perché? Perché dopo la ripresa, dopo il Covid, l'interruzione, diciamo, il calo un po' di produttività nel mondo, è ripreso tutto a pieno regime. E allora la domanda di gas che veniva dalla Cina, venivano da tante aree del mondo che si stavano rimettendo in piedi dal punto di vista industriale, quella grande domanda ha fatto alzare i prezzi, no? Questo è comprensibile. Però noi ci siamo accorti che lì dentro, ma tutti se ne accorgono, perché quando un prezzo passa da 20, 50, 100, 240, 300, 340, c'è qualcosa di anomalo. Il gas è sempre quello, il costo estrattivo è sempre quello. Quindi c'è una evidente manipolazione. Speculazione, chiamiamola come vogliamo, diciamo un gioco sporco dal punto di vista non legale, ma dal punto di vista della correttezza di un mercato fair, di prezzi fair. Noi da tempo, io in particolare, se posso dire, voce anche un po' isolata a volte il mio gruppo, tanto più isolata con gli altri gruppi, ho posto questo tema e sembrava un po' un assalto alla diligenza, cioè andare a toccare le sacre norme della finanza, ma qui non c'è niente di sacro, c'è molto da salvare della realtà. Quindi adesso questa cosa la dicono tutti, la sento dire da ex ministri, da gente di destra, eccetera, che non si sono mai occupati di questi temi della finanza. Qual è il punto? Il punto è ripulire, se così si può dire, rendere trasparenti, ripulire questo funzionamento e capire bene come si formano i prezzi. Le cose regolari e giuste che non uccidono tutta l'economia si lasciano, cioè se c'è dentro anche qualche investimento dei fondi degli operatori finanziari che fanno un po' di derivati, non so, di prodotti finanziari, forse in una certa misura ci può stare. Io toglierei tutto, Ho fatto già emendamenti in questo senso, proposte legislative che sono in corso. Però possiamo anche lasciare, purché ci siano delle regole. È come è stato per la crisi finanziaria, i subprime, eccetera. A un certo punto il mondo ha capito che la finanza stava facendo cose che distruggevano l'economia. E allora ha posto delle regole. Non è strano, noi poniamo regole a tutto. I processi, non è che le aziende oggi producono quel che vogliono, devono rispettare le regole del settore.
Un'ultima, se
Ecco, si tratta
posso.
di ridurre il peso, il gioco, la libertà di gioco di questi operatori. Pensi, e chiudo, che sulla borsa di Amsterdam ci sono più operatori finanziari che operatori dell'energia. C'è qualcosa che non va, l'ha capito anche la Commissione, anche questo sarà un lavoro duro, ma da fare.
Un'ultima domanda. Nel 2018 al Parlamento italiano, la Meloni e altri esponenti del centrodestra hanno presentato un progetto di legge per sostanzialmente cambiare le normative italiane sulla prevalenza del diritto comunitario. Cosa significa? Questa è una battaglia che è stata anche portata avanti dal governo polacco, alleato della Meloni nel gruppo ECR al Parlamento europeo. Cosa significa, superare la prevalenza del diritto comunitario e affermare la prevalenza del diritto nazionale?
La ringrazio di aver posto questo tema perché è passato troppo sotto silenzio questo tema. Io vedo qualche deputato italiano che studia cose costituzionali, penso a Ceccanti, eccetera, che lo rilancia spesso, però è passato troppo in silenzio rispetto alla pericolosità di questa proposta o al fatto che questa proposta fa capire che idea di paese e di Europa c'è. Dunque, significa che si misconosce, sì, non si conosce, non si riconosce il diritto comunitario nelle materie di competenza dei trattati. Io non voglio che ci sia un diritto comunitario nelle materie che non rientrano nella competenza dei trattati. Lì trattano gli stati, è materia piena degli stati. Ma dove c'è un trattato che dice quali sono le competenze dell'Unione Europea? Se un paese dice, ah no, io non ci sto, come fa la Polonia e l'Ungheria, come fanno? Loro dicono, quella norma non mi piace, io non la applico. Allora, non si può stare in un'istituzione scegliendo la carta. Prendo i fondi europei, ma non accetto le regole, quindi io produco non con le regole che le imprese europee rispettano in ogni paese, eccetera, eccetera. È come dire che un comune fa una delibera e dice: per me le leggi regionali della mia regione non valgono. Decido io, quando c'è un contrasto decido io. Ma vi ci rendiamo conto di cosa significa? Significa che non ci si sente parte dell'Europa. Si dice l'Europa deve fare, ma ci si sente una nazione mezza dentro e mezza fuori. In Europa non si sta mezza dentro e mezza fuori perché si indebolisce tutto l'edificio. E io dico un'altra cosa, perché è importante che chi vinca le elezioni non solo governi bene l'Italia, ma svolga anche un ruolo in Europa. Perché l'Europa ha bisogno di leader. Non ha bisogno solo del tedesco o del francese, che è pure importante che assumano anche un ruolo europeo, ha bisogno dell'Italia. La foto del treno dei tre presidenti, di cui uno era il presidente italiano Draghi, che vanno a Kiev, dimostra che quello era il drappello di guida. E se mancasse l'Europa, l'Italia in Europa sarebbe un guaio per tutti. Certo che se va lì qualcuno che rappresenta l'Europa non credendoci, non credendoci, un'Italia che non crede all'Europa, che la usa solo per quello che vuole, non riesce a imporre là cosa deve fare l'Europa. Cerca solo di schivare colpi, e di fare un gioco che indebolisce davvero tutti. Quindi la posta in gioco di queste elezioni non è solo nazionale, è anche europea.
Va bene, ringraziamo Patrizia Toia per essere stata con noi e
Grazie
vi diamo appuntamento la prossima settimana.
a voi. Grazie mille, grazie a voi.